Ecco, proviamo a mangiare la parola oggi, prima ancora che il pranzo, davvero nutrirci a questa mensa che è una mensa spirituale, ma può toccare fino all'emotività e all'affettività la parola di Dio. Oggi poi capita una parola bella, è tutta bella, ma oggi anche meravigliosa. Facilmente voi siete stati a messa domenica. O no? Tutte le domeniche già andate, qui siete bravi, spero di sì. E domenica scorsa i Vangeli sono letti in forma progressiva e ogni brano deve essere giustamente collegato a quello di prima. Domenica Gesù per la prima volta aveva annunziato la via del servo sofferente ai dodici. Gesù in questo passo è l'inizio della seconda parte del Vangelo di Marco. Gesù comincia a stringere la formazione di coloro che dovranno tramandare poi il pensiero, l'agire, il fare di Gesù. E alla domanda alla larga, chi dice la gente, che di quello che dice la gente tutti siamo capaci, anche troppo diciamo della gente, vero? Ma poi Gesù che dice, voi chi dite, che posizione prendete con me, chi sono io? E Pietro dopo un attimo di sbandamento dice, tu sei il Cristo. Bella risposta, aveva capito tutto con la testa, catechismo perfetto. Se non che Gesù prova a riprendere Pietro nell'approfondimento del Cristo. La prima lettura che ci ha introdotto di oggi proprio è la spiegazione nell'Antico Testamento, o meglio noi abbiamo letto il Nuovo Testamento con quelle indicazioni. Gesù le fa proprie, sia del Libro della Sapienza, sia dei Cantici del Servo di Yahweh. Il Figlio di Dio salverà il mondo non con una discoteca, ma con l'amore. L'incarnazione del Figlio di Dio non è una passeggiata nel mondo, ma è una storia d'amore con il mondo. E Pietro, che aveva risposto bene, è frastornato. E prende Gesù in disparte e vuole fare lui il maestro. È lui che si mette in cattedra e dice, maestro, questo non ti capiterà. Ci fai perdere clienti, fra l'altro. Se tu parli di croce, chi viene con noi? Ogni tanto, quando ero parroco, la gente mi diceva, nel matrimonio facci godere un po', non ci dice cose serie, dici che va tutto bene. Ebbene, può capitare anche a noi, come nel mondo, pane e sete circense, se nell'epoca di crisi dell'impero romano, mangi, bevi e ti diverti e tutto a posto. Si può cadere anche oggi, eh? Il ludismo fine a se stesso, giusto per dire, facciamo star contenta la gente senza porre problemi sostanziali. Possiamo anche noi caderci, la società civile ci cade spesso. Animare il niente, fare caos, festa, si mangia, si beve e tutto a posto, va tutto bene, no, non va bene. E Gesù lo riprende, ma lo riprende in pubblico, lo mette come icona della vigliaccheria, lo mise davanti, mentre Pietro fa il catechista di nascosto, Gesù lo mette sul trono. Tu sei un demonio, dice a Pietro. Tu vuoi passare avanti a me? Mettiti dietro a me. Il discepolo è colui che obbedisce, ascolta e segue. È il primo messaggio. Oggi il Vangelo prosegue, è il secondo annunzio della passione. I discepoli si sono fatti più furbi, non contestano. La narrazione di Marco è squisita, è affettuosa, ma anche è ironica. I discepoli o i dodici non dicono niente, Pietro non contesta. C'è ancora il rossore della figuraccia del brano precedente. Ma Gesù non ha beccato questo silenzio. In strada facilmente si è accorto che andavano parlando. Una processione strana. Gesù su questi temi è deciso davanti, quasi testone da solo, e gli altri mugugnavano. C'aveva il buon udito Gesù, oltre che il buon cuore. Arrivano a Cafarnao, immaginate, forse nella sinagoga, forse in un momento proprio di catechesi, dice: ma per strada che cosa andavate dicendo voi? Di che parlavate così interessati? Guardo un po', i dodici, invece che preoccupati del maestro che dovrà dare la vita fino, invece che prepararsi al lutto, è un po' come quando i figli o qualcuno non ha amato proprio i genitori o i parenti, sta per spirare e già stanno rovistando sui cassetti dell'eredità. Stavano parlando di chi fosse il più grande. Non avevano ancora capito la lezione, sono dei testoni come noi, dodici. E Gesù, non più con le parole, prende un bambino, lo mette al centro, dice: chi vuole venire con me, davvero? Chi accoglie uno solo di questi, accoglie me, e chi accoglie me, non accoglie me ma colui che mi ha mandato. Non ci fermiamo su questo testo, perché è troppo complicato, ci vorrebbe tempo, ma anche bello, Gesù pone il disarmo del bambino. Dovete tornare bambini, non ambiziosi, ma fidatevi. Più di una volta nei testi evangelici sentiamo: se non ritornerete come bambini, non entrerete mai, ma non in paradiso, nel regno, nella cultura, nell'esperienza di Gesù. Se avete pregiudizio, ambizione, tratto solo un'esperienza. Sulla strada, anche noi, durante la settimana, ci capita, pur avendo sentito parole buone, catechesi buone, preghiera buona, ci capita per strada di perderci. E alla domenica il Signore ci dirà, e ci dice oggi: ma durante la settimana di che avete parlato tra di voi? Di giustizia, di carità, o di ambizione, o di chi conta di più? Noi ci intrappoliamo durante la settimana come i dodici. Alla domenica il Signore ci riporta a Cafarnao, o nella sinagoga, o nella chiesa, alla scuola della parola, e ci rispiega la lezione e ci fa ripartire. È lungo la strada, tutti noi inciampiamo. Perché non vi capita nel matrimonio promesse belle, grandi profusioni d'affetto, e poi magari durante la settimana inciampiamo. Parole fuori posto, pensieri diversi. Ecco, Gesù alla domenica ci riprende e ci dice: ma di che parlate durante la settimana? E rimette un po' a fuoco la sua scuola. E fortunati quelli che alla domenica sentono questa attrazione bella di Gesù che convoca, che parla, e poi dalla parola passa al segno sacramentale, e poi dal segno sacramentale all'invio: rifate quello che vi ho detto e quello che ho fatto per voi. 15 giorni fa il Papa, ordinando 5 vescovi nella Basilica di San Pietro, ha fatto un discorso, una predica che meriterebbe di essere riascoltata. E se l'ha detto ai vescovi, significa che qualche vizietto nostro lo vede. Dovete lavorare non per voi stessi, non dovete esaltare voi stessi, ma dovete lavorare per la comunità fino a spendervi. L'ambizione nella Chiesa è un rischio, il carrierismo nella Chiesa è un rischio, anche chi è la prima scopa o la seconda scopa nella Chiesa. Tra di voi non può essere così. Il nostro scopo di pastori, di ministri, di lettori, accoliti, catechisti è far crescere, augere la comunità, e non sono più bravo io, sei più bravo te. Vivere è un rischio enorme questo, ed è la comunità apostolica proprio ha sgarrato dall'inizio, davvero. Dall'inizio non ha contemplato tanto amore, ma ha pensato chi comanda dopo. E nella cena ultima Gesù, o la prima di noi cristiani, ha detto chiaramente a Pietro: caro ragazzo, tu ti fai lavare i piedi? Ma no, Signore, tu sei grande, o ti fai lavare i piedi o te ne vai. Perché tu, quando sarai il mio successore o il mio ambasciatore, tu devi essere come me. Tu devi essere come me. Devi lavare i piedi. L'autorità nella Chiesa è servizio alla comunità. Che non significa che non deve esserci la comunità, l'autorità. Una comunità senza autorità è anarchica, caotica. Di solito quando non c'è un riferimento, i più deboli ci rimettono. L'altra parola ce la dava la prima lettura, ben presentata, proprio bella, ti dà gusto a sentirla poi. La prima lettura, non scandalizziamoci se facendo il bene troviamo il male. Già i padri della Chiesa dicevano che è connaturale, dopo Gesù, che il bene sia perseguitato e il male a volte sia osannato. Capita. In un bar, in un tempo libero, racconti un'avventura anche stupida e sciocca, c'hai 10 amici che applaudono. Hai fatto qualcosa di buono, un'opera missionaria. Non interessa a molti. È connaturale, non bisogna nemmeno scandalizzarsi. E l'uomo che, l'uomo, la donna, l'uomo di Dio, ma anche l'uomo laico, che nella vita prova correttezza, ammettere, non è in questo momento esaltato, viene chiamato con nomignoli, viene ironizzato, viene a volte umiliato, messo alla prova, davvero. E sapere che il bene, ma anche i ragazzi, voi, sapere che il bene è una montagna altissima, il male pare una pianura, ma il bene fa star bene. E ora voi ragazzi, una parola, ma molto semplice, prendo l'esempio, avete tutto il motorino già voi? Non ancora? Che età hanno questi ragazzi? Quanti anni avete? Fanno il primo superiore? Quindi tutti fate il motorino, voi padrini e ragazzi? Che dite? Le mamme fanno il casco, voi il motorino. E mi sono inciampato con mia nipote che domenica ha fatto la cresima, all'età vostra, primo superiore, e mi pare verso Pentecoste sono andato a casa, era festa di domenica pomeriggio, la vedevo a studiare, dico, ma Beatrice, basta, vabbè che sei brava, ma chi vuoi? No, io sto studiando per prendere il patentino. Ah, che mi credevo il catechismo, io ho detto. E allora ho cominciato un dialogo sulla cresima, in maniera, l'ultima dei rampulli della famiglia mia. Poi gli ultimi sono sempre più belli e più bravi, vero? Con noi che invecchiamo. E mi sono permesso di parlare, vedi? Tu stai prendendo, studiando la strada, i segnali stradali, alcune regole di vita, di comportamento, poi dai l'esame, o i quiz oggi si chiamano, non più esame, e poi che cosa c'hai? C'hai un documento che ti dice puoi guidare. Ma diceva Beatrice, ma tu dove lo metti questo documento? E in tasca, mi dice, ma il motorino, quello di mia sorella, quindi giochiamo allo scopo, in tasca, così lo presento a sé. Ecco, in termini volgari è l'esempio. Voi ragazzi, finora avete fatto un po' di scuola guida. La Chiesa si è fatto carico di voi? Non vi dà l'esame scientifico? Però si è fatta maestra, si è fatta madre, vi ha accompagnato a conoscere il Signore, a conoscere il bene del Signore, a conoscere anche il comandamento come guida per non perdersi. Vi ha invitato a stare attenti ai vizi, agli errori, a non perdervi nella vita. Vi dà anche l'olio di ricambio, la penitenza per ricominciare quando vi siete persi, vi dà il casco, la preghiera per proteggere il vostro capo e via via. Oggi la Chiesa vi dà il patentino da cristiani, ma non è un pezzo di carta. Dice ufficialmente, siete abbastanza grandi per essere nella Chiesa non più gente che va a vedere, ma gente che va a esercitare la vita di Chiesa. Ma allora oggi non finisce niente. Oggi cominciate a guidare la vostra vita da cristiani. Oggi. Oggi tocca a voi. Da ragazzi. Da ragazzi, ma tocca a voi. Qualcuno di voi sarà stato a Gerusalemme al rito dei 12-14 anni dei ragazzi, non mi ricordo più il nome ebraico, il passaggio Misva. Me lo ricordo bene che stette un'udienza del Papa Giovanni Paolo II e disse in maniera molto informale, quasi una predica, io ho capito la crisima dei giovani o dei ragazzi quando a Gerusalemme ho visto il rito del Misva. Questo ragazzo preparato dalla famiglia, voi avete oltre la famiglia, nel mondo ebraico è la famiglia che presenta, e non tutti insieme, perché un ragazzo potrebbe essere pronto, un altro ancora sta in margine. Chissà, io spero di campare altri 10 anni, di poter vedere che non tutti insieme fanno la comunione, non tutti insieme fanno la cresima. Qualcuno dice no, aspettami, non sono ancora dentro, come nel matrimonio, mica lo fanno tutti lo stesso giorno, se non si sente pronto, eccetera. Ebbene, in questo rito, ma lo semplifico in maniera volgare, c'è un leggio, ma non è così, un piccolo piedistallo, un tavolo a forma di leggio, più quello da canoniche di archivi di una volta, il papà prende il libro della Torah, della legge, le mamme no, stanno fuori dal recinto, nel mondo ebraico, prende il libro della legge o della Torah con il figlio vicino e comincia a cantare la legge, come abbiamo sentito prima il lettore che proclamava il Salmo nel canto. All'inizio il papà a voce alta, poi il figlio si aggrega pian pianino, man mano che il figlio prende coraggio, il papà abbassa la voce fino al punto in cui il papà si mette da parte e il figlio proclama la parola di Dio. In fondo è un passaggio di consegne, non che il papà d'ora in poi scomparirà, lui pregherà per sé e con la comunità e il figlio pregherà per sé e con la comunità. Figlio, finora io ti ho portato a capire la parola, ora tu la puoi comprendere e la puoi proclamare, insieme la testimonieremo. Questa, ragazzi, è la cresima. Questa è la cresima. Cominciare a camminare e a proclamare la parola e a testimoniarla per conto nostro e insieme. Non più con il biberon dei genitori. Poi ci sono dei tempi di accompagnamento, c'è l'aggiornamento della vita di comunità che è l'ascolto, la vita di gruppo, e la comunità offre, e qui più di altrove, offre delle opportunità in modo che il patentino che avete sia esercitato per guidare la vostra vita cristiana. Ragazzi, metteteci grinta allora, guidate bene, non fate fare figure brutte a noi adulti che vi diamo questa opportunità e questo mandato. Un'ultima parola agli adulti, educate, educate, educate. Vi consiglio, se potete, voi spesso parlate, noi nelle chiese parliamo delle virtù, fede, speranza e carità. Oggi credo che nell'educazione di base occorre riprendere le virtù cardinali: prudenza, giustizia, fortezza e temperanza. Dal 2010 al 2020 andremo a parlare nella Chiesa italiana dell'educazione, educare, trasmettere, comunicare. Io credo che noi dobbiamo partire molto anche dalle virtù umane. Accenno solo alla fortezza. Quel giusto che è condannato, di cui parlava la prima lettura, quel giusto che è messo alla prova, se non è forte nelle motivazioni, come farà a non soccombere? Quel ragazzo che la domenica ha 10 impegni e sente la campana della chiesa o del cuore, come farà a non soccombere alle attrazioni fatali se non ha la fortezza dentro? Ma cari genitori, l'educazione alla fortezza non è un discorso generico, è passo dopo passo, la parola data, la correzione fraterna o paterna, il non compromettere la verità nell'educazione, rimproverare con affetto, non umiliare i giovani, ma metterli su delle scadenze della vita. Io credo che noi adulti dobbiamo qualcosa di grosso fare con i giovani. Educazione è una fortezza. Secondo, a noi adulti, e chiudo, il primo dono della cresima dello Spirito Santo è la sapienza. La sapienza ha una valenza enorme, ma io ne traduco una soltanto nel linguaggio proprio di base. Sapor vitae, gusto della vita. Oggi potreste avere un bel pranzo, se è insipido dice non sa di niente. A volte dobbiamo dire quella persona non sa proprio di niente. Magari una persona nobile, ben vestita, acculturata, non sa di niente. Oggi bisogna lavorare perché sappiamo trasmettere il gusto della vita. Il piacere di vivere sta mancando in noi cristiani. Non siamo più affascinanti, non sappiamo più irradiare. Noi preti siamo troppo vecchi, eccetto lui. Siamo stanchi, a volte andiamo persino a fare le celebrazioni con una lagna addosso da morire, quasi condannati. Il gusto della vita, e come si attrezza il gusto della vita? Moglie e marito, genitori e figli, cominciare a analizzare il positivo, il bello. Poi dopo puoi dire tutto, puoi dire tutto. Io quando ero fermo, e chiudo, avevo un grande professore dell'istituto industriale, che lo conoscono tutti quelli che hanno studiato a Fermo, era un genio, scritto libri per l'università, forse uno degli uomini più illuminati dell'ITIS di Fermo. E insegnava anche in seminario gratuitamente un po' di fisica. Voi capite che un luminare, noi che è più il latino, greco e filosofia, quando ci interrogava, ma io all'inizio non ti diceva non hai capito niente, ti diceva bene, benino, però alla fine ti accorgevi che non avevi azzeccato niente, ma con lui era impossibile azzeccare. Cioè noi dovremmo abituarci nella vita, ma se voi cominciaste moglie e marito, dovrei dire manca la camicia stirata, vero? O non è apparecchiato tutto perché la schiavetta la moglie? Ebbene, invece di dire buongiorno, come stai? Sono felice che ci sei. Chissà se abbiamo il coraggio, moglie e marito, una volta alla settimana metterci, chiudere le finestre ai figli, al lavoro, a tante altre cose, dire, metterci a guardarci negli occhi e dire, ma tu chi sei per me? Perché ti voglio bene? Che c'hai tu? Che ti succede? Tu dici, ma ce lo sai che ti voglio bene? No, non pare che ce lo sanno sempre. Ecco, rivirsi il bene, l'arte del positivo. Diceva Baden Powell, il grande maestro dello scautismo, se voglio educare un giovane, comincia dal 5% di bene che c'ha e ne farai un grande uomo. Se cominci dal 95% di male che non, di bene che non ha, tu ne farai un uomo ribelle. Funziona anche moglie e marito, tra preti, tra laici e preti. Davvero, il 5% ce l'hanno tutti. E poi, se volete, non educhiamo mai ragazzi a essere i migliori e i più bravi e i più belli. Sembra da Baden Powell, so che qui sta per cominciare lo scautismo, speriamo. Baden Powell diceva, a fine giornata, non dire sono stato il migliore, di piuttosto ho fatto del mio meglio, del mio meglio. E Papa Giovanni XXIII allo spazzino nei giardini che si nascondeva, diceva, ma guarda che se tu fai bene allo spazzino, vale 10 volte di me se non faccio bene il Papa. Non vale il ruolo che hai, ma il bene che ci metti nel farlo, del mio meglio. Io credo che anche nei campi educativi, Gesù è stato, doveva fermarci però, ma Gesù è stato un grande. Anche nei peccatori ingalliti, non diceva tu sei un peccatore, va, io ti perdono, cerco di non peccare più. Alla donna di Samaria non dice tu c'hai 5 uomini, una pezzente, una prostituta ingallita. Comincia a dire scava, scava, che ti manca? Vammi a chiamare mio marito, tuo marito, ma non ce l'ho, certo non ce l'hai, e aiuta a scavare per trovare ciò che desidera. Credo che noi dobbiamo davvero, come preti, come educatori, come genitori, perché di giorno in giorno sparliamo dei ragazzi? Davvero, il metodo Montessori, il metodo educativo di base è il metodo affettivo, affettivo. Perché il bambino, dice la maestra, è sempre la più bella? Perché già un rapporto affettivo, e l'apprendimento affettivo è un apprendimento strutturale nella vita, anche nella Chiesa. Sì, dobbiamo, anche chi è tanto devoto, c'ha tanta tradizione, un po' di dolcezza, un po' di fascino, un po' di irradiazione. C'è bisogno di gente che sa raccontare Dio con dolcezza. Poi ci correggeremo pure nella fraternità. Ecco, io vi auguro davvero a questa comunità, a questi giovani, tanta, tanto benessere, star bene. Possiate godere la vita di parrocchia con tutte le sue armonie di carisme. Possiate anche sentire tutti adulti, tutti, nessuno escluso, questo ruolo educativo, da quando si parla nel barrio, da come si entra in chiesa, dalle cose che si dicono lungo la strada, cioè quando sei a briglia sciolte. Io vi auguro davvero che lo Spirito Santo ridia alle nostre chiese tanto tifo per Gesù, tanta passione per Lui. È ancora affascinante, è ancora molto attraente il Signore Gesù. Sia lodato Gesù Cristo. Amen.